Saliti alla seconda cornice, i due pellegrini trovano una landa desolata, solitaria, livida del colore della pietra, senza quegli ornamenti che invece avevano caratterizzato le pareti della prima cornice. Virgilio, prima di proseguire, si rivolge al sole. Strana questa invocazione al sole perché illumini la strada, ma lo si capirà quando si incontreranno i penitenti, preceduti da voci che gridano esempi di carità, anche questi tratti dalla Bibbia. Il primo esempio è sempre ricondotto alla vita di Maria, in questo caso le nozze di Cana, l'invito di Maria ad accorgersi che gli sposi non hanno più vino. E subito dopo i due pellegrini vedono le anime che sono sedute appoggiate alla parete della cornice e appoggiate anche fra di loro. Recitano le litanie dei santi, ma quello che è più caratteristico in loro è la cucitura degli occhi col filo di ferro. È terribile questa pena che impedisce loro quindi di vedere la luce. Ecco allora il riferimento precedente al sole. Queste sono le anime degli invidiosi e la pena è legata proprio alla radice del loro peccato, questa invidia, questo invidere, questo aver guardato di malocchio, guardato contro. L'invidia è la colpa di chi prova dispiacere per il bene altrui. È uno strano peccato, perché invece di provocare un qualche piacere, anche magari illusorio, come può essere quello della superbia, in cui uno si sente superiore agli altri, invece l'invidia provoca dolore, sofferenza, perché l'invidioso soffre del bene altrui, come se le cose belle, buone che fa l'altro fossero per lui un male. Quindi è proprio un guardare completamente sbagliato la realtà, è un guardare la realtà cambiando il bene col male, invertendo completamente ogni prospettiva anche realistica, per quale motivo il bene, il successo e anche la bontà di un altro deve farti soffrire e quindi tu ti auguri il male perché vuoi essere migliore tu, perché vuoi essere lodato tu, vuoi essere amato tu. Forse ecco questo è il significato dell'invidia, una forma completamente sbagliata di amore verso se stesso. Tra questi invidiosi Dante si sente un po' a disagio perché lui vede senza essere visto e quindi quasi gli sembra di essere scortese. L'incontro avverrà, lo scambio di battute, di dialogo avverrà con una donna. Si tratta di Sapia Senese, la quale fino alla fine della vita mantenne questo atteggiamento invidioso verso i suoi stessi concittadini, tanto da gioire per la loro sconfitta ad opera dei fiorentini. E in quel momento, siccome si augurava il male dei suoi concittadini, avendolo ottenuto, quasi ha creduto di essere stata lei a determinare questo insuccesso e ha detto: ormai Dio non ti temo, è diventata quindi anche blasfema. E mentre ricorda questo suo grande, grave peccato, riconosce di essere stata assolutamente stolta, una sciocca, come purtroppo dichiara essere ancora oggi i Senesi. E quindi c'è questa nota polemica ancora contro i Senesi, che sono sciocchi quanto lo è stata lei in vita. E però tra questi Senesi ne salva uno che, pur essendo un uomo semplice, era un fabbricante di pettini, Pier Pettinaio, pregò per lei e queste preghiere, le preghiere di questo sant'uomo, le valsero la poter accedere al purgatorio, nonostante si fosse pentita all'ultimo momento. Il personaggio è ben delineato. Dante ha scelto una donna forse perché l'invidia gli ispirava di più una presenza, una figura femminile, purtroppo. E comunque in lei convivono questi due atteggiamenti di penitente e di peccatrice. Non ha ancora risolto questa sua tendenza all'invidia, questo suo guardar male i concittadini. D'altra parte deve ancora espiare sia la colpa sia anche purificare la sua indole, che effettivamente è molto difficile riuscire a correggere, perché l'abitudine a guardare con occhio cattivo il prossimo è un'abitudine particolarmente odiosa e inveterata.